Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione.
Descrizioni e analisi di eventi e lotte,
fatti e strategie del mondo e sue distopie.
Anche questa settimana Bastione di Orione si colloca fuori dalla norma. La scorsa settimana eravamo all'occupazione di fisica, della facoltà di fisica, mentre invece questa settimana siamo dentro la bobina. Dentro la bobina perché abbiamo colto l'occasione, quando c'è stato il salone del libro OFF, che fossero contemporaneamente presenti due nostri interlocutori che abbiamo utilizzato più volte in tematiche relative a Latino America, Alfredo Somoza, che ci viene d'aiuto il più delle volte per un po' tutto quello che è l'arco del Sud America e del Caribe, in alternanza con il suo amico Diego Battistessa, e anche Cristina Vargas l'abbiamo chiamata più volte per le sue indubbie competenze relative alla Colombia, e che però si sono rivelate in questo incontro con Alfredo ai quattro lati di un tavolino di un bar nei pressi del Ristoretto, dove abbiamo acceso il registratore, o meglio il computer, e abbiamo registrato alcune considerazioni che loro hanno potuto fare, molto generali, ma che funzionavano molto bene a fisarmonica tra la storia antica, anche di Simon Bolivar, dei periodi del colonialismo, quello che chiamiamolo vero, quello antico, arrivando comunque sempre a bomba all'attualità, in qualche modo coinvolgendo di tutto, dai movimenti a Petro o anche Boric, dal presidenzialismo a Milei. Poi abbiamo anche parlato dell'inserimento cinese nelle varie economie, a scalzare una presenza sempre inferiore ma sempre più opprimente degli Stati Uniti, che comunque in qualche modo controllano sia l'economia sia l'aspetto più prettamente di controllo della libertà del Sud America. La ciclicità di adesioni ad accordi con gli Yankee andavano a impattare sulle pulsioni a liberarsi da questo gioco, e si coglie molto bene nelle due espressioni di questi due intellettuali, che sono degli expat da quando erano giovani, di due generazioni diverse, di interessi magari diversi, un'antropologa e un giornalista a tutto campo, molto attento all'economia anche, che si sono impegnati comunque a mantenere rapporti con il Sud America, il Latino America. Le loro famiglie, i loro amici sono in stretto contatto continuo, quindi ci possono permettere di avere uno sguardo che è sia sull'attualità e su quello che capita lì, in quei luoghi, cui loro sarebbero piuttosto distanti se non avessero questi rapporti costanti, e comunque tornano spesso sul territorio abito, e anche questo loro distacco dall'altra parte dell'Atlantico consente uno sguardo di insieme generale su quello che sono i fenomeni, gli sviluppi di quello che è la cultura, l'economia, la politica del Latino America. Ed è un percorso tortuoso ma piuttosto limpido e preciso nella disamina. Tengono conto di tutti gli aspetti che caratterizzano l'esperienza sudamericana lungo tutti questi anni, che l'hanno visti sì expat, ma appunto attenti ai segnali che provenivano da quelle terre. E abbiamo cominciato a partire, proprio vista la presenza di Cristina, dalla Colombia, che entrambi ritrovavano, consideravano, ammettevano fosse un pochino a parte rispetto agli altri paesi. a parte che appunto uno proviene, l'abbiamo subito sottolineato, uno proviene dal profondo sur, un portegno, ma comunque l'Argentina contiene tra le sue città la ciudad más austral del mundo, cioè Ushuaia, e invece Cristina appunto è colombiana, quindi nel, diciamo, nel nord del Sud America. Ecco, tutti e due concordavano spesso su criteri e sulle analisi fatte l'uno dall'altro, in particolare proprio su questo aspetto che la Colombia è sempre un po' fuori sincrono, cioè è sotto l'egida di una feroce oppressione narcos e di necropolitica, e poi invece magari si ritrova con un presidente Petro, mentre tutti gli altri paesi si trovano Milei o situazioni di chiusura, di ritorno al potere di queste, della componente più legate agli Yankee. Questo è più o meno quanto può essere utile per approcciare questo studio estemporaneo di 45 minuti sul Sud America, senza confini né temporali né spaziali, semplicemente l'humus che proviene da oltre l'Atlantico.
Yo digo queer, si tú dices cumbia. Yo digo queer, si tú dices cumbia. Yo digo cumbia queer. En el principio fue el loop y luego yo bailo. Son las chicas que están raras del calendario. Yo era el negro loop con un sabor colombiano. Me está surtiendo recio, me está rompiendo diario. Chicas sí, pero sin atadura. No estamos jóvenes, tampoco maduras, pero vamos buscando aventura. Donde nos llamen, ahí estamos seguras. Somos combo internacional. Tomamos perder, tomamos cristal, pero sobre todo nos gusta bailar. Vamos a la pista, cumbia va a tocar. Vamos a la pista, cumbia va a tocar. Yo digo queer, si tú dices cumbia. Yo digo queer, si tú dices cumbia. Yo digo queer, si tú dices cumbia. Yo digo cumbia queer.
Cumbia. Cumbia queer. Cumbia queer.
In fondo voi avete due storie parallele, simili, perché pur essendo da due parti, due proprio luoghi totalmente diversi, la provenienza, cioè l'Argentina.
Medellín Murió Gardel.
Ah, boh, okay.
Vedi che c'è già un primo collegamento.
C'è sempre qualche collegamento.
E l'avion...
è sverdato.
Questo è il bello libro precedente, questo qua.
Però in Argentina c'è la ciudad más austral del mundo e la Colombia è al nord dell'America del Sud. Però avete storie abbastanza simili, nel senso che siete venuti in Europa giovanissimi, e siete degli expat che siete rimasti, avete fatto la vostra vita qui in Italia, e siete due intellettuali. Avete conosciuto due stati, l'Argentina in particolare sotto un regime terrificante, la Colombia, insomma, siamo lì, e quindi mi piacerebbe vedere quali sono secondo voi gli sviluppi dell'America del Sud dopo la vostra partenza, se ci sono delle cose che accomunano il nord e il sud dell'America del Sud in questo periodo, visto da due expat che comunque hanno dei rapporti con i loro paesi d'origine.
Ciao.
Ma posso?
Certo.
La Colombia è l'eccezione in Sud America rispetto ai processi storici, un po' anche il Venezuela, perché il Venezuela è stato l'unico che è rimasto fuori dall'ondata di colpi di Stato, ne avevano avuto prima ma non l'ha avuto in quell'epoca lì. E la Colombia in realtà non ha avuto una stagione golpista alla sudamericana, ma ha avuto un conflitto più lungo d'Occidente, quindi sono due cose diverse. E quindi le caratteristiche delle situazioni sono state molto diverse. Cioè, le parti peggiori delle dittature tradizionali erano cose nascoste, cose legate alla lotta armata anche, ma alla politica in generale. C'era un disegno economico che accompagnava la repressione. Ecco, nel caso colombiano è una guerra civile prolungata nel tempo, con alti e bassi, con presidenti con caratteristiche diverse, con repressione di tipo diverso, dai falsi positivi ai momenti un po' più tranquilli, e soprattutto per gli altri paesi sudamericani c'è stata una data di scadenza, che è stata la fine della guerra fredda, grosso modo, no? Anche se un po' prima, ma comunque tra gli anni 80 e gli anni 90, e c'è stato un ritorno alla democrazia con anche dei cambiamenti molto, molto profondi. In Colombia questo non è successo, nel senso che la guerra fredda è andata avanti fino agli accordi di pace. Infatti la prima volta che in Colombia vince un candidato che non fa parte delle stalle è stato adesso, Petro. L'anno scorso con Petro, ma vent'anni prima aveva già vinto Chavez, Morales, Kirchner, Lula, Boric, è cambiato il mondo del resto del Sud America perché era legato a quello. Ecco, quindi il conflitto colombiano è una variabile a sé che fa la differenza rispetto al Sud America e anche rispetto al rapporto con gli Stati Uniti, perché l'ingerenza statunitense che c'è stata storicamente in Colombia non c'è stata in nessun paese sudamericano, se non legato a qualche episodio, colpo di Stato in Cile, colpo di Stato in Argentina, ma legato a quell'episodio lì, ma non con personale, con Marines, con Colombia c'è stato di tutto, c'è anche le fumigazioni, il napalm, però Colombia sapeva.
No, stavo pensando, agganciandomi alla domanda che hai fatto, che mentre leggevo il libro di Alfredo mi sono resa che intercettava un tema su cui per caso io mi stavo interrogando per altre vicende in questi ultimi tempi, e cioè il concetto di America Latina, perché mi è capitato banalmente che in un corso di formazione mi facessero proprio questa domanda, cioè perché America Latina, perché non Sud America, Centro America, Nord America, no? Qual è l'elemento che tiene insieme questi popoli che in Italia spesso si considerano Centro e Sud America,
sì, ma c'è Latino, anche il Nord America,
Sud America inizia in Messico,
Sud America inizia in Messico, inizia nel Nord.
Dio bravo, sei già Sud America.
I messicani si arrabbiano molto quando si sentono chiamare Centro America, e giustamente. Allora, io stessa mi sono interrogata, perché in effetti, ecco, come dice bene Alfredo, non c'è un'unità geopolitica, non c'è un'unità in termini di accordi o trattati, è più un progetto intellettuale, un progetto storico-sociale, un progetto politico, un progetto incompiuto, fallimentare, però è anche qualcos'altro che ho un po' riscontrato leggendo appunto il libro di Alfredo, ed è che con tutte le differenze che ci sono state nelle nostre storie nazionali, che ha spiegato benissimo adesso, ci sono dei processi che attraversano il continente, dalla dottrina di sicurezza nazionale, per esempio, che in un modo colpisce il Cono Sud, ma in un modo colpisce anche la Colombia. C'è per esempio il tema del narcotraffico che attraversa un po' dal Messico all'Argentina. Ci sono tratti culturali come la teologia della liberazione, no? Anche lì, che è presente nel libro, che in qualche modo ci dà, come dire, un linguaggio comune, un pensiero che in qualche modo si sviluppa anche intorno a un'idea di unità. Quindi io parto da lì, parto da questo fatto e dal fatto che sicuramente nella diversità dei processi che ci sono stati in lungo e in largo, dal Messico all'Argentina, ci sono stati anche appunto questi snodi, queste svolte che in qualche modo hanno tenuto insieme un'unità, se vogliamo, immaginata, ma che comunque percepita, no? Percepita anche nella musica, per esempio, che mi colpiva molto questo
Gardel,
aspetto. Gardel.
Che è morto in Medellin,
ma poi penso anche, per esempio, che so, a Calle 13, no? Sì. Con questa bella canzone Latino America, che io credo che emoziona tutto un continente, o Mercedes Sosa, di cui si parla anche nel libro di Alfredo, la cumbia, il tango, no? Quindi anche elementi culturali che in qualche modo si sono negli anni si sono negli anni trasformati in elementi identitari, no? Che io credo, no, per cui colgo quell'idea che dici di elementi di continuità fra le esperienze dei diversi paesi e di forte discontinuità per altri versi, perché effettivamente la Colombia è sempre stata un po' la diversa, no? Un po' il punto dei falchi, no? Quella degli Stati Uniti, l'avanguardia degli Stati Uniti nel sud, dell'America, l'operazione Condor, la presenza di Álvaro Uribe, la guerra che si è protratta per tanti anni, la war on drugs, tutti questi, il Plan Colombia, insomma un po' questa duplice dimensione, no? Di continuità e discontinuità.
Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena, una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye,
tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores.
Tengo los lagos, tengo los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes, todo lo que necesito. Tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales de agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor.
Aquí se respira lucha.
Vamos caminando.
Yo Tu hai parlato di progetto incompiuto, mi ha un po' colpito questa cosa perché è evocativa, penso a Simón Bolívar, tutti quei processi di unificazione dell'America Latina che trovano un'unificazione dal punto di vista culturale senza dubbio nelle diversità, poi anche la lingua imposta dai colonizzatori in qualche maniera rende omogeneo anche il modo di comunicare. Però c'è anche un destino comune che è quello di essere stato il patio trasero degli Stati Uniti, cioè nel senso che si sono ritrovati tutti i paesi del Latino America a soffrire questo tipo di oppressione, di sfruttamento. Adesso sono un po' cambiati gli scenari geopolitici, però poi questo processo ha portato anche a una sorta di, come dire, di tentativo di cambiare le cose attraverso dei processi che non sono stati elettorali ma sono stati per esempio quelli della guerriglia. È stato un continente in cui si è scelta questa strada, si è tentata in varie forme, e molto spesso in maniera fallimentare, altre volte invece forse in maniera un po' più positiva, ma comunque è stato anche un processo progressivo per certi versi, e questo è un po' anche unificato l'orizzonte, come dire, l'immaginario collettivo dell'America Latina.
Sì, sono assolutamente d'accordo, e questo elemento della relazione con gli Stati Uniti io lo colgo in tutti i temi, attraversa dai temi politici ai temi economici, dai temi sociali ai temi culturali, e credo che anche lì si differenzi molto, no? Per il suo impatto nei diversi paesi. Io credo che anche Alfredo su questo tema ha molto scritto, per esempio in Colombia è un tema quello... diciamo che si vede sia nei suoi risvolti di controllo e presenza di basi militari, della DEA, della CIA, di tutta una serie di strutture di potere di controllo degli Stati Uniti, sia poi anche in maniera molto forte sul piano economico, che credo ancora oggi rappresenti forse una delle determinanti più importanti per le disuguaglianze che ci sono nel nostro paese.
Sì, ma quello che dicevi te, il concetto di patio trasero è proprio il fallimento dell'unica idea, diciamo, di costituzione di blocco geopolitico che c'è stato dall'indipendenza in poi, che era quella di Bolivia, e che riguardava solo l'America Latina di lingua spagnola, perché il Brasile è totalmente fuori da ogni allora America Latina per loro suona esotico, come dire Africa, no? C'è il senso che quella roba che ce l'ha, cioè loro c'hanno Amazzonia e le Andi, il resto del mondo non parla nemmeno la loro lingua, quindi non esiste. Ma è stato proprio il fallimento di Bolivar, quello di non essere riusciti a costituire un blocco politico che in quel momento poteva essere anche più potente degli Stati Uniti. Parliamo degli Stati Uniti 1824, il congresso di Panama, parliamo quando gli Stati Uniti erano praticamente i 13 stati fondatori, quindi una robettina che stava là, in mezzo c'era la Louisiana francese e tutto il resto era Messico. Quindi se fosse nata una confederazione come pensava Bolivar a quei tempi lì, sarebbe stata veramente una roba gigantesca, c'è un paese equivalente alla Russia di oggi come estensione territoriale. E quel fallimento si è pagato caro. C'è la dottrina Monroe, che è quella degli anni 20 dell'Ottocento, America agli americani, praticamente definisce due tipi di cortili di casa o di patio trasero. Uno è quello geopolitico immediato, cioè Messico, Centro America, Caraibi, che geograficamente è roba loro, non storicamente ma geograficamente, perché era molto più importante, il mondo caraibico spagnolo era molto più importante di quelle colonie morti di fame del nord all'epoca. E il secondo invece è stato il loro patio trasero in base all'equilibrio della guerra fredda, ma non l'è più. Io stavo proprio scrivendo l'altro giorno una roba sulla Cina, e se tu guardi fino al 2000 in Sud America l'unico paese che aveva come primo cliente la Cina era il Paraguay per quello che è, tutti gli altri Stati Uniti. In questo momento tutto il Sud America con il primo cliente la Cina, tranne la Colombia, che è gli Stati Uniti. Quindi diciamo che loro hanno perso totalmente il loro peso geopolitico militare. Adesso stanno tentando di recuperare con Milei, che li ha autorizzato a fare le manovre con le navi da guerra che stanno arrivando a Terra del Fuoco. Ma è la prima volta che riescono a fare manovre in Sud America, ma dai tempi delle dittature, appunto, no? Quindi ecco, quello è stato lo stato dell'arte. Oggi è quello, dal punto di vista politico il Sud America è molto più indipendente perché non dipende più economicamente dagli Stati Uniti, gli americani hanno marginalmente potere in alcuni casi, in altri nemmeno. E il punto è che quel mondo che non è più nell'orbita degli Stati Uniti in base all'equilibrio della guerra fredda, non sa dove mettersi, sa dove collocarsi. Cioè, l'unico è il Brasile che spinge verso la creazione di questo blocco dei BRICS formalizzato, più di quanto non lo sia, perché ha un ruolo importante, ma che fa fatica a trascinarsi al resto del Sud America, anche perché storicamente il Brasile appunto è una potenza di riferimento, ma per i brasiliani, ma visto dai paesi ex colonia spagnola, il Brasile è sempre un altro mondo, come se fosse un altro continente, quindi è molto, molto complessa la situazione.
No, forse lo è un altro continente.
Ma lo è da tutti, anche geograficamente. Sì, certo.
Ma forse il progetto ALBA poteva costituire qualche cosa, diciamo così, di cambiamento. Di
molto critico.
Anche se poi appunto ha fatto la fine che ha fatto a caso.
No, no, ma doveva per forza fare quella fine quando era legato a un paese. Ma in realtà non c'era nessun progetto, era semplicemente un'associazione di amici di Chavez per ricevere petrolio sotto costo. Perché poi alla fine il vantaggio del Nicaragua era che aveva il petrolio a prezzo politico, quello di Cuba lo stesso, e invece Venezuela non aveva nessun vantaggio. Cioè Chavez ha bruciato una quantità di risorse venezuelane, dei venezuelani impressionanti per fare questa politica estera, che alla fine a Venezuela non ha portato nulla.
Ma bella questa sintesi.
Gli amici erano, non c'era un progetto politico. Diversamente una SUR. E diversamente il CELAC, lì c'è un progetto politico nel quale è stato molto attivo anche Venezuela, per carità.
Di cui si sono accorti anche i cinesi, però.
Se ne accorti i cinesi, cioè l'UNASUR è l'idea di estendere il Mercosur a tutto il continente con un parlamento proprio, che tra l'altro è stato eletto adesso anche se non è in funzione, quindi un'idea sana sicuramente e interessante, perché a quel punto Bolivar non c'è più, però almeno fai un bel blocco che si può confrontare con una posizione di forza, no? E il CELAC è stata una vendetta storica verso gli Stati Uniti, bellissima. Cioè voi avete fatto l'OEA, avete cacciato via i cubani, fate il cazzo che noi facciamo il CELAC, voi non fate parte, facciamo noi quello che vogliamo. Molto divertente, poi lascia il tempo che trova anche quello. Però UNASUR non è una stupidata ed è stato frutto di quella stagione quando è stato rifiutato l'ALCA, che anche quello è stata una prova di forza. Cioè, la presenza americana negli Stati Uniti si inclina nel 2005 a Mar del Plata, quando Bush, che va lì per firmare l'ALCA, praticamente lo devono evacuare con l'elicottero e portarselo via, perché tra Maradona e Chavez hanno messo, che poi Maradona e Chavez, la cosa più improbabile, comunque riescono, c'è cioè con Lula Zito che li guidava, Kirchner che faceva il padrone di casa ma se la rideva sotto l'occhio Svecco, e questi due lì con al carajo, c'erano con la tifoseria del Boca Junior praticamente. Però è stato, a parte la pagliacciata che è funzionato in quel caso lì, è stato chiarissimo. C'è il progetto di estensione del NAFTA a tutto il continente, quindi c'è il congelamento della situazione di prevalenza degli Stati Uniti sul resto del continente, è morto. Ed è morto lì. Non ci posso nemmeno provare più.
Però è ciclico questo. Avere dei momenti di anti-americanismo, nel senso anti-Yankee, e invece degli altri momenti dove i fascisti, la destra diventa preeminente nel governo dei paesi sudamericani.
Beh, sicuramente in Colombia è una ciclicità un po' anomala, perché effettivamente la ciclicità si coglie, no? Nell'andamento dei vari paesi. Noi in Colombia abbiamo avuto tendenzialmente solo governi che hanno avuto stretta collaborazione, filo statunitensi, con stretti accordi di collaborazione, con pensa alla Colombia, no? Cioè con un massiccio apporto di soldi, tecnologia militare, con proprio elementi di intervento militare diretti degli Stati Uniti in Colombia, tutto il periodo da Uribe in poi questo è molto esplicito, no? è molto dichiarato, ma anche prima. Quindi direi che solo oggi, con il governo di Petro, ci si comincia a distanziare da quel linguaggio e da quel tipo di approccio in maniera più netta, quando però nel continente un po' questa stagione delle sinistre un po' tramontata, in declino, quindi questo rende un po' complessa la posizione di Petro, perché si ritrova, come dire, con un piccolo giro di nuove sinistre, ma non agganciati a quelli che sono, a quelli che sono stati 10 anni prima, 15 anni prima, processi che invece stavano acquisendo forza a livello continentale. Quindi mi aggancio a quello che diceva Alfredo, cioè la Colombia è disallineata in termini di tempi con quello che avviene nel resto dell'America Latina e del Sud America in particolare. Credo che, come dire, mi auguro che da questa ondata colombiana un po' antiimperialista, un po', come dire, che guarda altri orizzonti, non ci sia un ritorno, ovviamente.
Potrebbe essere la necropolitica, cioè quando c'è più necropolitica diventa preminente la componente fascistoide che c'è sempre, e quando...
Sì, il problema è che c'è un, perlomeno in Colombia ci sono dei nuclei di un fascismo, di una mentalità fascista molto forte, radicata in certe classi sociali, di una certa imprenditoria tradizionale, dei latifondisti, di certi settori del narcotraffico che hanno permeato lo Stato e che hanno interessi economici di un certo tipo, che in realtà non è mai stata sconfitta, che continua ad avere il potere economico, che continua a possedere le terre, e questo è determinante nel poter fare un cambiamento in Colombia. Petro, forse uno dei territori più dei temi più che più controversie stanno creando in Colombia e che più alimentano l'opposizione, è il tema delle terre e del recupero e la restituzione delle terre ai contadini che negli anni innumerevoli di violenza sono stati espropriati da queste terre e le hanno perse. Quindi c'è una base economica e sociale che sta alla base di un panorama politico e quindi non rende facile il cambiamento, no? Perché è un cambiamento che dovrebbe essere strutturale in partenza, no? Forse per certi versi anche rivoluzionario, se vogliamo, di strutture che sono molto cristallizzate, molto, molto rigide, che si sono irrigidite negli anni.
C'è una poesia di Borges dedicata a Buenos Aires che dice: non ci unisce l'amore ma ci unisce lo spanto, lo spavento, sarà per quello che ti amo tanto, riferito a Buenos Aires. Le destre latinoamericane e gli Stati Uniti non si sono mai amate, sono unite davanti alla paura che il comunismo li portasse via la roba, no. Quello, ma si disprezzano reciprocamente. Cioè gli americani pensano che siano tutti col baffo, il sombrero messicano oppure narcotrafficanti adesso, gli altri pensano siano dei barbari arricchiti che non sanno vivere, eccetera, eccetera. Non c'è mai stato un feeling, anche se molti mandano i figli a studiare tutto, ma comunque non c'è mai stato nessun feeling, a sinistra ovviamente, ma men che meno a destra, no? E il discorso dei fascisti o dei personaggi così che vanno avanti e indietro, in realtà prescinde abbastanza dall'ideologia di queste persone. C'è uno degli errori più clamorosi che stanno facendo molti giornalisti in questo periodo, è considerare la vittoria di Milei come un ritorno di fiamme della destra. Non c'entra niente. Cioè, no, Milei non ha vinto nulla, hanno fatto un disastro così gigantesco che se mi presentavo io, te o te, vinciamo le elezioni, perché avrebbero lottato qualsiasi cosa pur di togliersi dai coglioni quella gente lì. E dopodiché hanno letto il programma di Milei, tre cose: moralità, lotta alla corruzione, fuori la casta, questo quella, hanno capito, come i grillini, no? Sì. Ma questo hanno capito. Poi che questo qua sia un ultraliberista che voleva togliere il peso col dollaro, cioè, ma tutte quelle robe, ma non capiscono nemmeno cosa siano, mediamente, poi c'è chi lo capisce ovviamente. Quindi, ecco,
però molto simile a Menem.
Molto sì, certo. Beh, oddio, Menem in realtà era più furbo, perché Menem era un peronista. E quindi lui non è partito dal nulla come questo qua che non ha nulla dietro. Menem aveva comunque il partito peronista. Cioè a Menem non gli hanno fatto uno sciopero in 10 anni, perché il sindacato è peronista. Questo qua l'hanno fatto 2 scioperi nel primo mese. Non esiste, non è mai esistito una roba del genere. Quindi ecco, le differenze ci sono, poi Colau ha promesso certe cose, poi ha fatto il contrario. Questo ha promesso esattamente ciò che sta facendo. Però non è che c'è stata questa crescita del voto di destra. Chiunque avesse, se fosse arrivato il ballottaggio, un trotskista, un verde o un alieno, sarebbe passato lo stesso, no? E lo stesso è successo in Cile con Boric. Boric sì, alla testa di un movimento, bla 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 bla, bla, ma fondamentalmente era il basta a quella classe politica di destra e di sinistra che arrivava dall'89, dalla transizione, e che era sempre la stessa e continuava a girare e rigirare. Quindi cioè, oggi il discorso è, tu guardi i primi turni e i ballottaggi, capisci lì dove stanno i punti. Anche perché il sistema presidenziale a doppio turno, tu, ma come Francia, tu puoi diventare presidente avendo avuto 23, 24, 25% dei voti. Poi al secondo turno ti votano tutti quelli che sono contro l'altro, no? Ma non vuol dire che siano d'accordo con te. La priorità è mandare a casa l'altro. Quindi questo è anche il problema della governabilità, è che siccome si stanno verificando molti casi di questo tipo, anche in Perù con Castillo, no? Molti casi di questo tipo qua, un presidente poi non ha maggioranza parlamentare, che sta capitando spessissimo. E quindi se un cretino come Castillo fa un decreto per sciogliere il Parlamento e lo mettono in galera dopo 3 ore, se uno come Milei si sta abbassando i pantaloni, ma non basta, cioè, Milei ha il 10% dei voti in Parlamento. Qui sta facendo delle. Infatti non l'hanno approvato ancora nulla, nulla. Perché tutte le manifestazioni non si capisce perché cosa siano, perché ancora non è passata una legge di questa qua. È una situazione veramente molto molto complessa e preoccupante.
È stato uno dei problemi anche di Petro nel primo anno di governo.
Sì.
Lui aveva un po' il mandato di portare avanti la parte, cioè la realizzazione giuridica degli accordi con le FARC e di tutto che si è costruito in quel periodo, ma per molti versi è stato ostacolato in Parlamento nell'approvazione delle leggi perché non ha una maggioranza che gli consenta di approvare in maniera, diciamo,
ma neanche Lula ha maggioranza. Lula non l'ha mai avuta. Infatti la genialità di Lula qual è? Riuscire a governare in Brasile, riuscire a governare è un miracolo, che vuol dire che corrompi. Eh sì, si chiama mensalao, cioè mensilità, no? Quella che prendono i deputati centristi, quello del PMDB, che sono quelli che danno la maggioranza alla destra o alla sinistra, secondo chi vince il presidente, loro danno la maggioranza di qua o di là, e quelli li paghi, se no non governi. Lula è un genio da questo punto di vista, cioè fa ste virate centriste per imbarcarli, un po' li corromperanno probabilmente e riesce a portare avanti le sue cose, ma sono pochi politici a quel livello lì, un sistema. Cioè, il sistema proporzionale per la Camera al primo turno e maggioritario per il Presidente al secondo turno è un casino.
Questo vuol dire che praticamente i presidenti, anche se sono presidenti, diciamo così, progressisti, si ritrovano ad avere a che fare con una palude del parlamentare che
e viceversa.
Che rappresenta però tutta una serie di interessi dello Stato profondo, di quelle classi sociali che non vogliono cambiare nulla, che si mantengono aggrappate ai loro privilegi, ai loro poteri. Quindi qual è il modello per uscire fuori da questa situazione? Cioè hanno bisogno di un sostegno popolare come Petro molto forte per rompere questo meccanismo, oppure il processo parlamentare alla fine si blocca in questi meccanismi perversi che non fanno altro che perpetuare il potere eterno dell'oligarchia?
Allora, domanda da $100,000. No, nel senso che secondo me nel caso colombiano senza il sostegno popolare, senza le manifestazioni non si fa niente, è fondamentale, anche perché davvero in Parlamento c'è una palude, ma palude è proprio c'è un pantano veramente di persone che hanno anche una storia di connessioni con momenti delicati della storia, no? Della storia colombiana, che sono indagate per falsos positivos, che sono state indagate in casi di corruzione importante, che hanno avuto responsabilità anche giuridiche, no? Impegnative, adesso ci sono in ballo questioni anche della Corte Costituzionale, di tutto, del Fiscal Generale, insomma ci sono state una serie di questioni. Denunciare, attivare i movimenti sociali è stata l'unica via che in Colombia si è trovata dopo gli accordi. La cosa importante, io credo, è che anche a sinistra, no, Petro e i gruppi che hanno appoggiato Petro riescano a mantenere una loro unità, perché un po' il problema, il dramma storico della sinistra colombiana è stata la divisione, la frammentazione. No? Io, per esempio, nella campagna di Petro ho avuto alcuni momenti di proprio così, di delusione, insomma, cavolo, persone importanti del calibro di un Jorge Robledo, eccetera. Perché distanziarsi da questo processo della Colombia umana che in qualche modo sta aggregando intorno a un'idea? Cioè, perché coltivare il proprio pezzettino?
Sarebbero di sinistra. Sennò che piacere c'è.
Dicevo, no, ma siamo in otto, adesso non facciamo due gruppi da quattro.
No, in Francia sono i tre partiti trotskisti, insieme fanno il 5% in tre. Ma no.
E infatti, quindi adesso un po' la sfida è quella, secondo me.
Ma no, è vero, quello che dici, secondo me il paese dove si vede meglio il lobbismo organizzato è il Brasile. Parlamento brasiliano, che è anche molto grande perché poi è un paese grosso, ha le bancada, no? La bancada rural e la bancada evangelica, che sono, cioè, uno è il gruppo di quelli eletti dai proprietari terrieri, che sono lì a difendere gli interessi della grande proprietà, quelle che hanno sostenuto Bolsonaro, no? Che togliessero i controlli in Amazzonia, che chiudessero un occhio sugli incendi, quella roba lì. E l'altro è quello delle chiese evangeliche, che sono 40% dei brasiliani, quindi hanno un serbatoio di voti infinito. E lì lo vedi, cioè proprio tu non negozi col singolo parlamentare, ma con questi gruppi lobbistici. Perché? Perché il voto per i presidenti è un voto generalmente libero. Cioè, in tutto un paese, quando si vota il presidente, hai una, due, tre scelte, non riguarda più di tanto il loco. Ma invece il voto del parlamentare locale è molto controllato, perché quello che dà lavoro a te, quello che sistema tuo figlio, quello che hai paura perché gestisce la violenza, eccetera. Quindi capita spesso che stati dove vince un candidato progressista, poi vai a vedere chi sono i parlamentari che passano, e sono invece legati a queste mafie locali, no? Cioè, è un voto, beh, come succedeva a noi quando c'erano le preferenze, col giochino delle tre preferenze che veniva fuori un po' di tutto, no? Ecco, un voto molto controllabile quello. Quindi effettivamente è un problema, soprattutto nei paesi geograficamente grandi, dove il voto si perde un po' tra le nuvole o in mezzo alle foreste, e succedono delle cose strane. Dopodiché abbiamo anche i casi estremi, adesso a luglio in Venezuela si vota, e oltre al fatto che praticamente ha fatto fuori tutti i candidati dell'opposizione, no, ha fatto il trucco che candidano Maduro 13 partiti, e quindi sulla scheda 13 volte c'è la foto di Maduro per ogni partito, quindi metà scheda è la faccia di Maduro. Quindi arriviamo a queste cose qua, lì ovviamente sì, ma lì ovviamente è un caso patologico, un caso limite, un caso patologico. Diciamo che normalmente però quel problema c'è. Le lobby organizzate non si fanno sentire tanto sulla scelta del presidente, dove tra l'altro non hanno beccato nessuno negli ultimi tempi, perché ad esempio anche in Argentina mica sostenevano Milei, sostenevano la Bullrich, che c'è la candidata che non è riuscita ad entrare al ballottaggio, però invece sono molto organizzate a livello di raccolta di voti sui governi locali e sui deputati.
Sono le lobby e la magistratura, la fiscalia, mi viene in mente quello che è successo in Honduras, per esempio, che non è riuscito neanche a prendere possesso per tanto tempo della presidenza.
Ah beh, sì, Honduras è un altro caso, un altro caso limite, quello che è successo in Honduras, anche in Guatemala, ci hanno messo una vita a riconoscere i risultati, hanno fatto una grande fatica. Lì devo dire che in quei casi in Centro America, sia in Honduras che in Guatemala, si sono fermati prima di farla grossa, perché lì c'è stata un'influenza positiva degli Stati Uniti di Biden, che le hanno detto no, cioè nel senso che no. Così come in Sud America, almeno una volta in Bolivia e almeno due volte in Paraguay, delle tendenze dei quasi golpi sono stati fermati da Lula, che gli ha detto vi mettiamo fuori dal Mercosur, vi tagliamo i viveri, eccetera. Quindi sì, negli ultimi tempi ci sono influenze incrociate, nessuno suggerisce più o sostiene qualcuno per fare un colpo di Stato, quella è finita, quello è un metodo finito, invece ci sono altre tecniche alla Bolsonaro che funzionano meglio.
Un po' tutti questi paesi sono caratterizzati da violenza, violenza sulle donne e violenza in generale, soprattutto verso gli attivisti, cosiddetti attivisti, dalla Colombia all'Honduras, a tutti quelli che abbiamo citato finora, sono quelli più violenti in questo senso. Poi Cristina prima ci raccontava di suoi vecchi compagni di liceo che provengono comunque da famiglie facoltose e che quindi sono schierate assolutamente anti Petro. Quindi un po' tutto, un po' tutti questi paesi sono da un lato collegati alla famiglia di provenienza, e quindi è tutto un po' bloccato, perché siccome non c'è l'ascensore sociale, quelli poveri rimarranno comunque poveri, quelli più ricchi sono figli del latifondo. E dall'altro c'è questa questione della violenza, e soprattutto violenza nei comparti dove più forte è l'afrodiscendenza oppure gli indigeni. Quello potrebbe essere un meccanismo di evoluzione, di disinnescare questo stato paludoso di blocco, due blocchi contrapposti che si equivalgono e continuano a essere uno contro l'altro.
Su questo, allora, hai ragione moltissimo sul fatto che, per esempio, in un paese come la Colombia, dove ci sono disuguaglianze storiche cristallizzate anche di classe sociale ma anche etniche, e l'appartenenza politica è molto identitaria, ed è un'identità che è molto un'identità familiare, familista, e non è facile che nelle famiglie ci siano differenze di voto politico o di affiliazione politica. Quando capita sono quei temi che si su cui
sono di
si
sinistra,
parla,
perché sono divisi, certo, sono tutti e due di sinistra.
però c'è da dire che, allora, con Petro un po' l'esperienza di portare la vicepresidente, no? Per esempio, un attivista afrodiscendente, un po' la speranza era che lei potesse portare le comunità afrodiscendenti a una visibilità politica maggiore, a una rappresentatività politica maggiore. Il problema è che ha subito degli attacchi pazzeschi, è stata accusata, ma dalle banalità, no? Perché indossava un paio di scarpe un po' più carine, o ha comprato una borsa, o ha comprato un appartamento, no? Cioè, è stata oggetto proprio di attacchi, dicendo: guarda come i soldi degli elettori vanno a finire, no? Questo genere di attacchi qua, che devo dire lei ha, non appartenendo a una classe storicamente abituata all'esercizio di un certo tipo di politica, lei ha molto patito anche a livello umano, quindi un po' questo, un po' risentito lei anche nella sua presenza, la forza con cui è iniziata un po' si è esaurita, adesso insomma sta ritornando, no, la sua figura ad acquisire una bella levatura, una bella presenza. Devo dire che invece, quantomeno in Colombia, il movimento indigena non ha avuto il peso che ha avuto in paesi come l'Ecuador o il Perù, anche per una questione di numeri, però sta nascendo e si sta consolidando intorno all'organizzazione nazionale indigena, che un po' sta prendendo piede e ha avuto una rilevanza negli ultimi periodi. Io credo che la componente indigena sia imprescindibile, e la componente afrodiscendente sia imprescindibile in un ragionamento politico oggi come oggi in America Latina, soprattutto nei paesi in cui c'è una presenza importante. Cioè, tu calcola che in Colombia gli indigeni sono pochi, circa un 2-3% della popolazione, metici tutti. Ma la componente afrodiscendente è del 28%, cioè un paese che per le cifre...
E tutti giocano a calcio.
E tutti giocano a calcio. E che per le cifre è più vicino ai paesi del Centro America, la Colombia e al Venezuela, che non al sud, cioè non alla componente demografica peruviana, ecuadoregna, tantomeno quella argentina, cilena. Quindi secondo me nei nostri paesi è fondamentale tenerne conto, e tener conto anche della diversità di linguaggi politici che ci sono in queste comunità.
L'allusione prima a Castiglio mi fa venire in mente che sia anche molto ingenua, però politicamente...
Beh, quello lì era uno che passava dalle Andi col sombrero di Tupac Amaru e si è trovato ad andare in ballottaggio contro la figlia di Fujimori, quindi tutti hanno votato lui perché non vinca lei, quello che dicevo prima. Cioè, lui è un Milei di sinistra, diciamo, no? Si è trovato contro. Infatti, chi va al ballottaggio con la Fujimori, come in Francia, chi va al ballottaggio con la Le Pen, più o meno sicuro che sarà eletto. Ma no, come dicevi giustamente, sì, il potere è stato costruito con la violenza in America Latina in modo molto chiaro e anche molto databile, diciamo. Violenza sulle maggioranze, perché in molti paesi quelle che noi chiamiamo minoranze sono le maggioranze, sia afroamericane che indigene. E ovviamente un sottoprodotto di quella violenza è quella rispetto alle donne, che diciamo è ancestrale nel DNA, e non a caso la parola femminicidio se la sono inventata in Messico. E sì, diciamo che agire su quella violenza lì è un modo di sottrarre potere a un potere che si è legittimato praticamente solo sulla potenza, non sulla cultura, non su, sulle opere per lo Stato, non sul mecenatismo, ma solo sulla violenza. Quindi ecco, agire sulla violenza, sì, li sta togliendo l'unico strumento che hanno potuto usare, o che hanno voluto usare in 500 anni.
Su questo è un altro dei tratti comuni, io credo, della storia latinoamericana. Cioè, noi abbiamo avuto governi fondati sulla violenza, senza una, no, un po' senza una legittimità fondata su elementi democratici veri, sulla democrazia partecipativa, ma sostanzialmente violenti, che si sono costruiti a partire di un concetto di eliminazione dell'avversario, del nemico politico, di genocidio.
Cioè, di Stato come contenitore della tua proprietà privata. E quindi di occuparti della cosa pubblica per garantire che non tocchino la tua roba.
Corretto.
Lo Stato conservatore liberale dell'Ottocento è quella roba lì. Si vota per censo, quindi votano solo loro, e l'unico interesse che hanno è quello di tutelare, oppure, cioè, cosa lascia quella gente lì? I palazzi del potere che costruiva per loro stessi. Il Teatro Colón, le grandi opere, ma era per loro, non era per il popolo. Cioè, oggi per fortuna che l'ha fatto qualcuno, sono lì, però il loro concetto era quello lì, cioè la grande azienda o la grande stanza è lo Stato, che contiene la tua roba e quella dei tuoi amici di classe, no?
Sì, per me questo è tipica Uribe, per esempio, no? In Colombia ha gestito, lo dicevo anche prima, gestiva la Colombia come avrebbe gestito una sua finca, no? Cioè, ci sono queste grandi proprietà terriere di Uribe, ma non solo su, cioè la Colombia ha questo tema del latifundio, no? dei terratenientes. Lui è uno di questi,
sì,
a tutti
famiglia,
gli effetti,
sì.
Di famiglia, lo era prima di entrare in politica, ma il concetto di gestione di quelle proprietà, dove peraltro vivono migliaia di persone, no? Cioè, i lavoratori, le famiglie, sono paesi inglobati all'interno di queste proprietà,
cioè,
paeselle.
Di Venezuela in Patagonia, c'è pure i cimiteri degli indiani.
Quindi è una gestione che è totalizzante, cioè come in questa figura del leader, dove hai in qualche modo un potere.
Ma non un leader, un patron.
È un patron, esatto, cioè il capo. Il patron, che tra l'altro viene chiamato così, proprio il padrone, quindi un controllo totale sulla vita economica, politica, sociale di chi è all'interno di un territorio che percepisco come mio.
E chi si ribella alla tua proprietà una volta finiva sotto il sole nudo a prendere. Sono quelli i metodi. Ti devo richiamare all'ordine, caro.
Sono classi totalmente improduttive, cioè nel senso
parassitarie,
allo sfruttamento della terra, non sono neanche presenti,
si
i capitali che loro ottengono da questo sfruttamento spesso e volentieri, anzi assolutamente, non vengono reinvestiti, qualcuno forse in qualche maniera si trasforma e passa a diventare un imprenditore, ma dipende sempre collegato ai flussi finanziari internazionali, quindi di fatto queste classi potenti, queste classi dominanti, sono un peso per questa città.
Sì, si arricchiscono in bolle, in bolle isolate peraltro dal resto della società. Questo è visibilissimo nelle città, ma non solo colombiane, anche messicane. Cioè, ci sono queste bolle di ricchezza che hanno uno stile di vita paragonabile a quello delle capitali degli Stati Uniti, europee.
Un modello anche per i narcos, cioè hanno strutturato Pablo Escobar, faceva il patron del suo territorio.
Pablo Escobar era populista.
Però
era populista.
Sì, era più populista.
È Maradona della droga.
Sì, Escobar costruiva gli stadi nei quartieri suoi.
Costruiva stadi di calcio.
Fare qualcosa per la gente.
No, ma è vero, sono buona parte della perdita dell'opportunità dall'essere produttore di commodities a diventare qualcosa di più, legato a quella classe che non ha mai voluto investire. E quello che è successo negli Stati Uniti, che portò alla guerra civile tra la classe parassitaria dei proprietari terrieri del sud, che avevano, raccoglievano il cotone e il tabacco con gli schiavi, e le classi borghesi del nord, che avevano fatto la rivoluzione industriale. Era insanabile ed era dentro un paese. In America Latina non è mai successo questo, anche se poi in molti paesi ci sono stati processi di modernizzazione che però non hanno intaccato quello, cioè il Brasile e l'Argentina hanno sviluppato un'industria anche importante, una massa operaia, bla bla bla, ma in Campania la situazione restò la stessa. Quindi in Campania ci sono ancora, insieme a Brasile e Argentina, la terra, latifondi, eccetera, anche se poi le città si modernizzarono per altri, in altri, con altri processi storici, ma quella base, che è la base coloniale, coloniale e postcoloniale dei proprietari della terra, tuttora è ancora in vita.
E si ritrova paro paro anche dopo il pinocettismo, cioè dalle dittature che, diciamo, facciamo iniziare dal 73 il Pinochet, comunque è quello che ha congelato la situazione così com'era ed è rimasta salda.
Il Cile è il paese più conservatore al mondo, non so se al mondo, almeno l'America Latina sa. Loro vivono in un mondo a parte, geograficamente parlando, nel senso che a nord c'hanno i deserti di 5.000 metri, di qua c'è una cordigliera, di là c'è l'oceano, e vivono in un loro mondo, anche quello, sono un po' i brasiliani della lingua spagnola, perché loro non si sentono nulla in comune con nessuno degli altri, ed è un paese fortemente conservatore, molto molto conservatore. Infatti Boric è un miracolo, ma anche l'istituzionalità che ha il Cile, c'è questo passaggio indolore, queste comportarsi da gentiluomini quando uno perde le elezioni, eccetera, che di tipo scandinavo quasi, è legato a quel fatto lì. Cioè, la politica è una roba da gentiluomini comunque, no? O gentildonne, ultimamente devo tornare a presenza donna.
E si conclude qui quindi questo interessante incontro estemporaneo in un bar con Alfredo Somoza e Cristina Vargas, incontro in cui abbiamo parlato, hanno soprattutto parlato e raccontato tante storie sull'America Latina e sul destino di questo continente.